Madre di Gesù, fa che sentiamo il giusto senso della croce e che questo senso risplenda nella nostra preghiera, nelle nostre difficoltà, nel nostro contatto con le sofferenze degli altri e ci metta nella giusta situazione rispetto alle sofferenze del mondo e di tutti gli uomini. Fa che preghiamo con te, Madre di Gesù, in unione con le sofferenze di tutta l'umanità.
Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità, io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo.
Buonasera. Meditiamo questo brano questa sera pregando un po', quindi sarà un po' diverso dalle altre sere. Signore Gesù, nel tuo ultimo viaggio stremato dalla fatica, la disumanità dell'uomo sembra aver trovato una tregua, un aiuto, o forse ancora per una volta solo un gesto di proprio tornaconto, per farti arrivare lì, a quel luogo dello spettacolo, il Golgota. Uno spettacolo costruito con cura dagli uomini, accecati dal potere delle tenebre. Uno spettacolo architettato nell'oscurità, nella coralità e nell'anonimato. Eppure, finalmente il volto di un uomo riprende luce, riemerge da tutto questo male. Il Cireneo, che seppur costretto, porta con te il peso del male. Il Cireneo, sconosciuto ai più ed anche a noi. Stanco della fatica dei campi del giorno, ora porta la tua croce, Signore mio, e non la propria. Sta portando inconsapevolmente la tua fragilità e la tua debolezza. Signore mio, Signore nostro, uomo giusto, figlio di Dio, tutta la gente che poco fa si è scagliata all'unisono contro di te, ora ti accompagna battendosi il petto e facendo lamenti. Solo spettatori? O realmente uomini e donne che danno voce al dispiacere della tua passione ingiusta? Non lo so, non lo sappiamo. Solo tu sai che cosa c'è nella profondità delle nostre coscienze. Lungo la tua via di passione, le tue parole sono per le donne, ma il discorso vale per tutti, in quanto abitanti della città che non ti ha riconosciuto, che non ha voluto percorrere la via della pace. Il tuo sguardo dolce e mite le invita a non piangere per te, ma ancora una volta mette in guardia tutti noi, poiché ciò che stai patendo servirà a tutti e in modo particolare a quella città di Gerusalemme per reggere e affrontare il peso del male nella storia. Immagine e simbolo di un mondo che è stato incapace di riconoscerti. Signore nostro, eccoci giungere con te sulla croce, alla destra e alla sinistra. Solo a noi decidere dove stare, se tra coloro che ti scherniscono o nell'oggi con te nel paradiso. Eccoci giungere sulla croce inchiodati con te alle nostre responsabilità. Eccoci, si innalza il sipario di questo spettacolo che terrà la storia dell'umanità ferma a contemplarlo per sempre, in un per sempre senza tempo. Signore mio, ora le ombre si diradano davanti ai nostri occhi increduli di quanto siamo stati capaci nel rifiuto del tuo mistero. Le nebbie si diradano, i volti pian piano riprendono luce, illuminati ad uno dal tuo mistero salvifico che sta per disvelarsi. Sulla e sotto la croce, il popolo sta a vedere e continua ad essere spettatore, mentre gli strumenti del male iniziano a svelarsi nella loro vera luce. Tre libertà, tre volti prendono di nuovo forma qui sotto al tuo calvario senza fine. I capi, i soldati e perfino uno di coloro che con te viva la tua stessa pena. Tre sono le voci che si innalzano contro di te sulla tua croce, tre come il simbolo della pienezza, deridendo di a gran voce, schernendoti fino alla fine ed insultandoti. Hai salvato altri, ora salva te stesso. Vediamo se riesci a non morire. Se sei il re, salva te stesso. Vediamo se riesci a non morire. Se sei il Cristo, salva te stesso e noi. Il male giunge alla sua pienezza senza possibilità di ritorno, eppure laddove sembra non esserci più spazio per il bene e la grazia del perdono, ecco emergere dal buio del peccato il volto del buon ladrone, che dal silenzio del dolore, del proprio peccato e della propria miseria, nell'incontro con la tua mitezza e giustizia, innalza verso di te dal profondo del suo cuore la sua preghiera. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel regno. Ed è proprio grazie al buon ladrone che si scorge flebile e silenzioso il tempo della tua redenzione, della tua misericordia, della tua resurrezione. La croce stessa sulla quale il male del mondo ti ha inchiodato ora prende luce dal suo interno, dal tuo corpo crocifisso. All'apice di questo spettacolo, dove l'apparenza ha bisogno di essere superata, oltrepassata per andare a cercare il senso profondo di quello che si è costretti a vedere, c'è una rivelazione che oltrepassa questa tua morte infame, che è custodita e affidata allo sguardo del credente. Signore nostro, il buon ladrone è il primo a sperimentare questa salvezza. Colui che muore con te sulla croce è il primo salvato, seppur dopo la morte. Grazie a lui, però, noi possiamo fare l'esperienza della salvezza anche nella dimensione precedente, nell'ora e qui, ed anche in quella successiva, perché quel che accade al buon ladrone accade ad ognuno di noi. E accade ad ogni credente in Gesù, ad ogni suo vero discepolo. Ogni discepolo può entrare nel paradiso, solo se intende la frase di Gesù, così: oggi sarai con me e dunque nel paradiso. È la comunione con te, Signore mio, che ci permette di fare l'esperienza di una felicità piena che oltrepassa ogni immaginazione. Questo significa che l'essere con te, Gesù, anche prima della nostra morte, è la vera condizione per tutti noi di essere nelle beatitudini. Il paradiso può iniziare già qui su questa terra, nella misura in cui noi viviamo la vera comunione con te, che ci salvi, che sei il vivente, colui che ha trionfato sulla morte e sul male, colui che ci dona il mistero di Dio nella sua essenza di bontà e ce la fa sperimentare. Signore nostro, in questo luogo vieni crocifisso, ora si mostra la verità della tua profezia. Servo giusto, annoverato tra i malfattori, che subisce questa morte ingiusta, perché questa morte è la condizione in forza della quale tu diventerai mediatore del tuo popolo, che siamo tutti noi, ricapitolati in quel già e in quel non ancora della storia. Padre, questa è la tua parola, come nell'ora della tua agonia sul Monte degli Ulivi, comincia la tua preghiera. Anche ora su questa croce ci mostri il volto del Padre che ti ama e ci dimostri che in Lui nulla è perduto, disperso o deluso. La tua sofferenza in una sola parola diviene richiesta: Padre, perdonali. Questo è il punto di arrivo di questo tuo lungo cammino per le vie dell'umanità. È solo con il tuo perdono che i nostri peccati vengono rimessi. Solo facendo esperienza della tua redenzione, della tua misericordia, i nostri peccati possono fare esperienza del tuo amore eccedente che diventa perdono, incontrandoci e riconoscendoti come il Signore della nostra vita. Dio è colui che perdona. Questa è una definizione di Dio. Dio è colui che permette agli uomini di fare questa straordinaria esperienza dell'essere perdonati. Pregate per coloro che vi maltrattano, amate i propri nemici, benedite coloro che vi maledicono. Gesù mio, tu stai facendo proprio questo. Non è soltanto l'insegnamento di un maestro, è invece l'istruzione che nasce da una testimonianza. Colui che parlava così alle folle della Galilea è colui che aveva già deciso che la sua vita sarebbe stato un martirio. Signore mio, tu pronunci questa frase che chiedi perdono per tutti noi, al Padre tuo e Padre nostro, mentre ti stanno crocifiggendo, mentre la crocifissione accadeva, tu imploravi il perdono per i tuoi carnefici, il desiderio profondo che gli uomini non paghino per quello che stanno facendo, e cioè che non ricada su di loro questa azione della cui gravità non si rendono conto, accecati dalle trame del male. Signore nostro, se leggiamo tutto questo alla luce delle tue parole nella crocifissione, tutte le tue parole precedenti acquisteranno una forza nuova, e da questo potremo imparare che il cristiano è chiamato a fare del perdono una delle regole della sua vita, o meglio, la regola della sua vita, perché è da questo che il mondo ci riconoscerà cristiani. Signore nostro, solo dopo che hai rimesso il tuo spirito nelle mani del Padre, ci hai aperto con la tua morte il tempo dello spirito e la possibilità di far parte del disvelamento del tuo mistero. La frase del centurione che glorifica Dio, tu solo sei giusto, afferma che tu, Signore mio, avevi un legame particolare con Dio e non meritavi di morire così, e che dunque tutto questo è stato ingiusto. Come per il centurione che diviene il primo credente di questo nuovo tempo della risurrezione, nella sua professione di fede è stato capace di riconoscerti e trasformare la sua vita. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornò a casa, battendosi il petto e forse chiedendo perdono. La presa di coscienza del proprio peccato non è immediata. Avviene sempre nell'incontro con la bontà di Dio e confrontandosi con la sua parola. Dal punto di vista pastorale, questo è molto importante. Come ci si prepara alla confessione? Come ci prepariamo questa sera alla confessione? Non prima di tutto facendo l'esame della propria vita, ma l'esame lo si fa confrontandosi prima di tutto con la bontà di Dio, dicendo, ad esempio, e aiutandoci nel cuore con questa formula: a fronte di questa infinita misericordia che continuamente mi viene donata, io mi accorgo di essere mancante nei confronti di Dio, dei fratelli e di me stesso, in questo e in questo. E nello stesso tempo so di potermi consegnare con tutti i miei limiti e le mie colpe a qualcuno che ha il piacere di perdonarmi, guarirmi le ferite e farmi rialzare a camminare. Per aiutarci ad affrontare la confessione di questa sera nel pensare a Dio, agli altri e a noi stessi, prendiamo magari come punti di riferimento tre cose: le parole di cui siamo capaci, le opere che compiamo nei gesti, le omissioni sia in parole che in opere. In questo itinerario di lettura abbiamo visto come la libertà umana nel dialogo con il bene e con il male si dispiega in molte forme. Proviamo ora a rispecchiarci nei comportamenti dei personaggi che abbiamo incontrato attraverso di loro chiediamoci: come mi sarei comportato io? Oppure, come mi comporto in situazioni simili a quelle che abbiamo visto in questi giorni? Di fronte al male, o parole di pace o di discordia? Lavoro affinché le situazioni si sciolgano o le inasprisco con atteggiamenti di chiacchiericcio e di calunnia? Cerco forza negli altri per affermare le mie idee o so stare in silenzio costruttivo e condividere con i miei fratelli le giuste parole? Riesco a fare luce sul male? I miei gesti sono gesti di pace o di discordia? Sono capace di accoglienza e di perdono o giudico gli altri per i loro errori e li condanno, ancora prima di conoscerli? Mi barrico nelle mie certezze e sicurezze e da lì giudico il mondo o vado incontro al mondo con uno sguardo di bene? Sono più simile ai capi dei sacerdoti, a Giuda, a Pietro, al Sinedrio, a Pilato, a Erode, a uno dei due ladroni, al centurione? O mi nascondo nell'anonimato della folla? Chi è Gesù per me, per la mia vita? So davvero riconoscere la vera identità di Gesù? O al contrario rischio, per tante ragioni, anche di convenienza e di opportunità, di misconoscerla, di ridurla, di impoverirla, di distorcerla? So accettare questo Dio che in Gesù appare così vulnerabile e impotente, rifiutato, giudicato, condannato e crocifisso? O alla fine, di fronte al male nel mondo, cado come Pietro nel pensare che la mia speranza è stata riposta in vano? Come reagisco alle umiliazioni quando vengo respinto, deriso, calpestato nel mio fare il bene? Mi ritiro, reagendo con atteggiamenti, parole, pensieri violenti, oppure intuisco di partecipare almeno un poco all'esperienza di nostro Signore? Quale posizione sono disposto a prendere nei confronti di Gesù quando quelli che sono vicini a me gli sono contro. Sono in comunione con i miei fratelli. Ecco, ci prepariamo allora all'incontro con te, Signore. Ci illumini e ci dia una vera conoscenza del suo amore, mentre ci apprestiamo a riconoscere i nostri peccati.